14 luglio, c'è anche qui il consiglio provinciale del Bosio Claudio, la provincia di Monza e Brianza ha concesso in comodato d'uso l'area del CRAR, la proposta, la richiesta della partita, una prima richiesta il 19 dicembre 2018, poi abbiamo fatto una richiesta il 23 luglio 2019 e poi per quanto riguarda il 18 giugno 2020 abbiamo chiesto una palazzina per di fronte all'AFO che diciamo, non è stata inserita adesso, ma lavoreremo affinché possa essere concessa con le inviate. Quindi ringrazio tutto il consiglio provinciale, ringrazio il consigliere De Bose che si è prodigato. Quindi la provincia di Monza e Brianza concede a Comune degli Invianti in comodato, ex articolo 1803 del Codice Civile, l'area ex CRAL Antonino Corbeni, composto da campo sportivo, campi da tennis, bocciofili, la palestra, teatro sociale, la lavagna, altri edifici e aree verde, con tutti i dati catastali. Quindi c'è stato approvato lo schema di convenzione, poi la convenzione dovrà essere firmata, presumo, ormai a settembre, non so se riusciremo anche fine luglio. Quindi finalmente, dopo anni, mi ricordo che era stata fatta questa richiesta nel 2011, che poi si stava definendo e poi ci furono le elezioni e si fermò un po' tutto. Quindi il patrimonio di Inviate quindi si aumenta, anche se è incomodato, la disponibilità del patrimonio aumenta a disposizione dei cittadini. È chiaro che anche l'area CRA, il teatro, tutta quell'area, campo sportivo e bocce, è un progetto che dovrà durare negli anni. Non è pensabile farlo in un anno, ma intanto lo abbiamo, possiamo iniziare a lavorarci e far sì che l'Inviate, veramente in quell'area Mombello, Antonini, Corberi, possa diventare un lavoro lungo ma determinante per la crescita del nostro paese. Quindi questo è l'altro dato che vi volevo significare. Penso di aver detto tutto. Sì, vi ho detto tutte le comunicazioni, tutte le comunicazioni, scusate, ho in mente che ho un appunto. Abbiamo finito il giro 2 o 3 anni fa con i genitori, diciamo delle classi della scuola da Franca, quella che voi avete visto. Devo dire che tutti i genitori sono venuti circa 60 famiglie, quindi un grande numero, a scaglione di 10. Devo dirvi che tutti sono entusiasti di questa scelta. È chiaro che tutta la preoccupazione è quando iniziano i lavori e finirli prima dell'apertura dell'anno scolastico. Come dicevo, ho chiesto prima all'architetto, mi conferma che tutte le trattative legali per l'affidamento sono state fatte, quindi si presume che a fine settimana inizio i lavori, quindi dovremmo starci nei tempi per consegnare la scuola così come è stata disegnata, come è stata discussa anche con il dirigente della scuola e anche gli insegnanti. Gli insegnanti sono venuti 2 volte a vedere i locali, quindi dovranno venire un'altra volta solo per dirci i locali, distinguendo tra le prime, le seconde, le terze e le quarte, perché in base alla distinzione dei luoghi l'arredamento sarà proporzionato alle classi, quindi la prima, la seconda, banchi piccolini, e la terza, quarta e quinta, banchi un po' più grandi. Quindi questo è un altro passaggio importante e diciamo che se non ci sono più contrattempi, per il 14 settembre la scuola verrà aperta e abbiamo previsto di fare un giorno prima, quindi non so se la domenica, una specie di ritrovo con tutti i bambini e i genitori affinché quella scuola, siccome molti non la conoscono e anche i bambini stessi magari spaesati dal fatto che non essere San Francesco, fatto un po' a Mombello, un po' ad Acerbi, quindi il giorno prima è un momento anche un po' più ricreativo, vedere gli spazi che avranno a disposizione. Questo si sta organizzando e ringrazio anche i genitori che si sono offerti, qualora non riuscissimo negli ultimi giorni a finire le pulizie, si sono offerti ad aiutarci a pulire le varie aule dei ragazzi. Quindi questo è chiaro, ci fa piacere perché la scuola è dei ragazzi e della comunità. Grazie. Grazie Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco che ci ha comunicato di questa convenzione, no? Con la provincia di Monza e Brianza. Volevo anche chiedere e sottolineare come magari questo sia un argomento che meriterebbe forse un po' di più di una comunicazione, no? Per sapere anche quali sono, quanto durerà la convenzione, quali sono gli obblighi del comune, l'area dovrà essere messa in sicurezza oppure no, cosa dobbiamo aspettarci, che tipo di attività verranno condotte e portate avanti nel CRA. Quindi il mio invito è che si possa poi approfondire anche il contenuto di questa convenzione, nonché i progetti futuri che l'amministrazione della città avrà su quest'area. Infine volevo anche chiedere se ci sono notizie dell'operaio che si è ferito qua nel cantiere della scuola che è in corso di ristrutturazione proprio in questi giorni, e se questo non andrà a incidere appunto sulle tempistiche stringenti che ci avete appena accennato. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la convenzione è stata dettata dalla provincia, noi non abbiamo avuto molta possibilità di trattativa, anche perché se avessimo voluto trattare, oppure che sarebbero stati altri 10 anni. Siccome io ritengo che un bene pubblico sia un bene pubblico di tutti, al di là della proprietà, è necessario, è stato necessario che questo bene venisse messo a disposizione della collettività, perché avere una proprietà di un ente terzo e però per i cittadini è uno spazio che comunque non viene utilizzato, ritengo che questo spazio sia a disposizione dei cittadini. Quello che faremo, avremmo dovuto fare prima il progetto e poi portare a casa la disponibilità. Io preferisco essere molto concreto, preferisco portare a casa prima la disponibilità e poi progettare, perché progettare su qualcosa che non hai rischi che sarebbero trascorsi 10 anni. Io credo che sul CRAN diventi sicuramente una cosa interessante per il paese. Abbiamo le idee chiare, su quello tranquillizzo tutti. È chiaro che nella convenzione, nel momento in cui è accomodato, spese ordinarie e straordinarie spettano al comune, altrimenti la provincia è ovvio che non dà la disponibilità, perché il ragionamento della provincia è mantenere il bene, possibilmente valorizzarlo o mantenere il suo valore. Per poterlo fare deve caricarsi la provincia, ma fino ad oggi abbiamo visto che non è in grado dal punto di vista economico di farlo. Possiamo farlo noi con fatica, perché non è che potremo dalla sera alla mattina fare chissà che cosa, ma una goccia ogni anno, quella realtà può diventare sicuramente interessante, sapendo benissimo che ci sono delle associazioni, quindi con loro andremo a discutere. L'importante è che nessuna associazione si senta proprietario all'interno di quel bene. La proprietà è della provincia di Milano, la disponibilità è del comune, quindi della collettività, e dopodiché è ovvio che chi ha già, diciamo, è presente in quell'area sarà il nostro primo interlocutore, questo è normalissimo, ma questo deve essere fatto nella massima trasparenza e nel massimo interesse da parte di tutti. Quindi ritengo chi ha mantenuto di fatto magari fino ad oggi quello spazio pulito piuttosto che utilizzato, piuttosto che valorizzato, è ovvio che per quanto ci riguarda non abbiamo nessun problema andare avanti e vedere se ci sono le condizioni per andare avanti, per migliorare. Sicuramente però dobbiamo essere convinti di una cosa: dobbiamo puntare a che quel luogo diventi veramente un luogo di aggregazione, non a parole, ma con fatti e con investimenti. Quindi anche investimenti, perché non può essere tutto pubblico, perché altrimenti non avranno ancora lì per 30 anni, quindi anche le associazioni o l'associazione, immagino quella di tennis, che comunque ha gestito e può avere una piccola disponibilità finanziaria, potrebbe avere come impegno, è chiaro che chiederemo anche di impegnarsi a investire, perché va benissimo tenere pulito, però bisogna anche investire. Quindi secondo me insieme potremmo realizzare qualcosa di importante per il territorio. Per quanto riguarda l'operaio che si è fatto male, do la parola a chi ha detto Clementi, perché così spiega bene, perché purtroppo, come sempre succede in Italia, si scrive un titolo che non corrisponde mai alla verità, però purtroppo tutti si ricordano del titolo.
Allora, buonasera. Per quanto riguarda l'operaio, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale, dove è ancora sotto osservazione, non ci sono problematiche a livello di emergenze o comunque di lesioni gravi o quant'altro. In osservazione hanno riportato delle contusioni delle vertebre, però il bollettino ufficiale non ce l'hanno ancora emanato, però non è in pericolo di vita, non ha avuto rotture o quant'altro, quindi ci siamo già attivati per fare le verifiche del caso e non penso che l'accaduto possa in qualche modo allungare i tempi di sistemazione della scuola. Dovremmo solo fare delle verifiche su quella porzione di soletta dove è avvenuto la caduta.
Grazie architetto. Terminano qui le comunicazioni, passiamo al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 22 giugno 2020. Non ci sono osservazioni, si approva il verbale in questione. Non ci sono osservazioni, approvato il punto numero 2, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3, adeguamento compenso collegio dei revisori.
Buonasera, questo punto è abbastanza semplice da illustrare in quanto riguarda il collegio dei revisori che è stato nominato a partire dal 1 gennaio 2019. Il collegio era stato scelto tramite l'estrazione avvenuta in provincia, in prefettura, e il Consiglio Comunale nel dicembre 2018 aveva preso atto della nomina e aveva determinato il compenso. Subito dopo questo atto un decreto ministeriale ha innalzato i livelli minimi dei compensi per il collegio, per i componenti del collegio. Effettivamente i nostri revisori attuali e anche quelli del passato hanno sempre preso compensi molto bassi perché le finanze del comune non potevano permetterselo, però questo quasi a dare una minore importanza al ruolo svolto dal collegio. Quindi dopo un anno e mezzo, a metà del loro mandato, ci sembra giusto arrivare circa al minimo della tabella ministeriale e quindi si propone un aumento da 12 a 15 per il presidente e da 8 a 10 dei due componenti, quindi 2.000 euro per i componenti e 3.000 per il presidente a partire dal 1 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Grazie dottor Pogliati. Dichiaro aperta la discussione, ricordo che si vota il punto. Se non ci sono interventi. La parola al consigliere Lotra, prego.
Sì, solo una domanda. Ma non ho capito se quindi noi siamo nell'obbligo di aumentare il compenso oppure ci adeguiamo semplicemente al mercato per far sì che ci si possa rimanere attrattivi nell'andare ad attrarre poi il revisore. Grazie.
Grazie a lei. Rispondo il dottor Togliatti, prego.
No, non è un obbligo, però credo che sia un dovere morale arrivare almeno al minimo, altrimenti riconoscendo un compenso molto basso vorrebbe anche dire che forse svalutiamo la loro opera e quindi si è accettata questa loro richiesta, insomma. Però non è un obbligo.
Grazie, dottor Pogliati. sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Ricordo che si vota per alzata di mano, quindi chi è favorevole? Siamo in contatto, dobbiamo contare. Domani. 14, giù le mani, contrari? Niente, nessuno? Astenuti? C'è anche De Luca. Abbiamo l'esito. Con 14 voti a favore, 7 astenuti, viene approvato il punto numero 3. Si vota l'immediata eseguibilità per alzate di mano. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4. Impianto natatorio, modifica e integrazione della delibera di Consiglio Comunale numero 16 dell'11/4/2016, relativa all'addendum della convenzione stipulata tra il Comune di Limbiate e la società Sport Training 2 SSD. La parola sempre al dottor Spugnato, prego.
Vorrei un po' raccontare la storia brevemente della piscina, in modo tale che ogni consigliere abbia chiaro qual è stata la situazione che ci ha portato al punto di questa sera. Personalmente io ero presente già dal 2005, quindi ho vissuto in modo diretto o in modo indiretto le fasi dei vari procedimenti amministrativi. Nel 2005 l'amministrazione di allora decide di realizzare una piscina comunale tramite un project financing. Il project financing, quindi un'opera pubblica che utilizza risorse del soggetto privato. L'investimento del soggetto privato è di 6 milioni e mezzo, realizzato con un mutuo preso a carico dalla società Tour Acquasport. Ovviamente la società aveva un capitale minimo e quindi per poter assumere questo mutuo il comune ha prestato una fiduzione, quindi è stato garante nel 2005 dell'intero investimento. Questa operazione era consentita dalla norma e anche i vari controlli che sono stati fatti successivamente dalla Corte dei Conti non hanno obiettato nulla. L'investimento a carico quindi del privato aveva un accordo con il comune che prevedeva il privato doveva sostenere una rata di 500.000 euro annui. L'accordo col comune prevedeva che il comune acquistasse tramite il pacchetto comunale il valore di 300.000 euro di biglietti che poi sarebbero stati rivenduti alle scuole. Voglio sottolineare che la stessa piscina di uguali dimensioni per il comune di Giussano il costo di questo acquisto era pari a 500, quindi il comune in quel 2005 aveva ottenuto già uno sconto di 200.000 euro. Dei 300.000 euro dei biglietti, nel corso degli anni successivi, 100.000 sono stati venduti ai vari alunni, ai vari utilizzatori della scuola, e quindi l'esborso iniziale per i primi 5 anni è stato pari a circa 200.000 euro l'anno. Credo che comunque, stando con questi dati, l'investimento di 6 milioni e 5 sarebbe stato a carico per la metà circa a carico del comune e per l'altra metà a carico del privato. Il punto debole di questa convenzione è che purtroppo la scuola, gli alunni, per vari motivi, non hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, quindi sono venuti alunni dalle scuole fuori dal territorio, mentre gli alunni del comune hanno aderito con difficoltà. E questo è il punto che più rammarica, perché costruire una scuola, avere lì davanti alla scuola la piscina e non poterla utilizzare per le lezioni è stata forse una sconfitta per tutti. E comunque il piano prevedeva costi che nel lungo periodo sarebbero stati divisi equamente tra piscina e comune. Il comune sarebbe diventato proprietario nel 2034-35, alla fine della convenzione. Nel 2011 purtroppo è stato un anno molto difficile, 2011-2012, perché a causa della crisi finanziaria che ha colpito tutti gli enti locali con grossi tagli, ha reso impossibile per il comune soddisfare la quota della rata della convenzione. Però le difficoltà ha colpito anche la società Acquasport, che è stata la prima a essere inadempiente nel rispetto del contratto. Quindi la prima a non rispettare il contratto è stata Acquasport, non ha pagato la banca e quindi la banca si è rivolta al comune per il pagamento della rata. Quindi sulla base di questa inadempienza l'amministrazione del 2011, poi i consiglieri che sono presenti magari possono approfondire questo aspetto, comunque contesta l'inadempienza alla società e si pone a un bivio, cioè ha una doppia possibilità, una doppia scelta. La prima possibilità è quella di andare a rottura del contratto, chiedendo i danni a chi è stato inadempiente e quindi aprendo poi un passaggio davanti a un giudice, che sia contabile o che sia civile. Ovviamente questa possibilità avrebbe probabilmente comportato la chiusura della piscina stessa, perché mentre ci si litiga, mentre ci si confronta davanti a un giudice, ovviamente diventa difficile la gestione. La seconda possibilità, però entrambe le due possibilità sono state vagliate, sono state analizzate e ognuna aveva dei vantaggi e degli svantaggi. La seconda possibilità era quella di trovare un accordo con la società Turra, accordo e quindi che alla fine ha prevalso, accordo che è trattativa che è iniziata già nel 2012 e si è conclusa il 21 dicembre 2016, quindi un accordo molto fattivoso, durato 5 anni, con continui scambi di rivendicazioni o comunque richieste, ed è stato firmato dal sottoscritto subito dopo la fine del mandato, quindi un accordo che ha previsto l'impegno di un avvocato, di un commercialista, una valutazione tecnica e di un notaio. Quindi rivedere accordi vuol dire aver bisogno di tempo e avere bisogno di risorse umane e di applicazione, perché un accordo del valore penso di 20 milioni, perché se considero i 30 anni di gestione più l'investimento iniziale, non è una cosa semplice da prendere a correggere, insomma bisogna lavorarci. Vi dico che i 5 anni dal 2011 al 2016 non sono stati semplici. Il Consiglio Comunale aveva deliberato ad aprile, alla fine il contratto si è firmato solo a dicembre, il 21 dicembre. Quindi il nuovo contratto prevede essenzialmente tre cose: l'abolizione del pacchetto piscina, però quel pacchetto a partire dalla sottoscrizione del contratto, quindi quel pacchetto è stato valutato e poi si è chiuso il 21 dicembre 2016. Poi la proprietà del comune ritorna alla proprietà del comune da subito e non alla fine del periodo. Vi è una perizia per la valutazione solo della parte dell'immobile, mentre le attrezzature rimangono di proprietà della società Turra. Il perito nominato dalle parti, non mi ricordo bene come è stato scelto, valuta la piscina 3 milioni e mezzo, quindi il comune si impegna l'acquisisce, ovviamente non potendo sborsare 3 milioni e mezzo, assume il mutuo che era già stato assunto dalla società Turra, quindi era stato pagato per circa 3 milioni e mancavano 3 milioni e mezzo. I 3 milioni e mezzo ovviamente abbiamo rifatto un nuovo contratto, abbiamo assunto un nuovo mutuo di trentennale che scadrà nel 2046. Il nuovo mutuo tra quota interessi e quota capitale è di circa 140.000 euro l'anno. Per quest'anno la società UbiBanca ha aderito e ci ha dato la possibilità di non pagare la quota capitale, quindi abbiamo, su 140.000 euro abbiamo pagato solo 17.000 euro. L'ultimo punto è che vi è un canone, quindi il comune si è assunto un onere, quello di pagare la rata del mutuo, vi è un canone di 209.000 euro più altri 50.000 euro che la società Turra si impegna a versare in opere, quindi in ristrutturazioni, in opere, in interventi di manutenzione straordinaria. Arriviamo al 2020, fino adesso di fatto la società Turra non ha versato, cioè ha versato indirettamente il canone di affitto, perché il comune aveva nel 2016 accumulato un debito per i pacchetti della piscina arretrati, quindi il comune non ha pagato quel debito oltre i 3 milioni e mezzo e ha compensato con l'accordo con Turra con i canoni che sono maturati negli anni successivi. Quindi finora abbiamo pagato con i canoni i debiti che sono maturati dal 2011 al 2016. Questo ora, quella convenzione del 2005 che è rimasta in vigore anche nel 2016, con l'accordo del 2016, prevede che il canone sia calcolato sulla base di un fatturato stimato nel 2005 poi rivisto con una crescita del 10%. La crisi per il Covid obbliga, comunque noi abbiamo la richiesta della società concessionaria che chiede l'abolizione, l'esenzione della rata per il 2020 di 209.000 euro e per tutti gli anni da qua al 36 la riduzione a 110.000 euro. No, questo è quello che ha chiesto, quello che ha chiesto era di ho detto quello che ha chiesto, poi ritorno ho voluto illustrare in modo quello ha chiesto una riduzione del canone per tutti i 120, per tutti gli anni da qua a 36, considerando che l'addendum del 2016 e il piano finanziario del 2005 fossero indicassero in modo generoso la crescita del fatturato con una crescita del 10% anni. A questa richiesta l'amministrazione ha risposto con una duplice risposta. La prima accorda l'esenzione per il 2020 perché ritiene che il Covid abbia penalizzato fortemente la gestione del 2020, mentre per gli anni successivi accorda una riduzione di 98.000 euro per soli 5 anni, mettendo una condizione che il fatturato, elemento principe della convenzione 2016 e 2005, sia controllato e si verifichi che la caduta si verifichi negli anni successivi. Quindi nel caso in cui questa riduzione non ci sia, perché c'è una ripresa veloce del fatturato e quindi della gestione, allora a quel punto anche il canone ritorna ai livelli precedenti. Dopo un'ulteriore trattativa, la società TUR ha dato la disponibilità a uno sconto per pari ai crediti d'imposta che ritiene che siano intorno a 30.000 euro. Questo sconto si concretizza con una riduzione per i cittadini di Limbiate del 5% per non ricordo se per i prossimi 3 anni della gestione. Ecco, questo è quello che si ritiene corretto presentare al Consiglio, avendo in mente una cosa, che il rischio di una rottura e di una discussione davanti a un giudice potrebbe portare, perché ovviamente nessuno ha la lampada di Aladino, potrebbe portare anche alla chiusura, come gli avvocati del 2011, io non mi ricordo quando sono andato la prima volta a Legnano, mi ha fatto l'esempio che sulla strada tra Legnano e Cuomo c'erano alcune strutture, piscine e campi sportivi, che erano chiusi e che il comune e il gestore avevano l'onere di confrontarsi davanti a un giudice. Però alla fine, arrivando a quel punto, ovviamente la sconfitta era di tutti, perché la perdita della piscina potrebbe voler dire una perdita come minimo di 3 milioni di euro, che è il valore che il comune ha pagato nel 2016, tenendo conto degli ammortamenti. Ecco, questo è il valore che è dell'attuale piscina.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Diamo la parola al consigliere Chiesa Vice, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie presidente. Ho due domande per il dottor Cogliati. Allora, prima, per quanto riguarda la famosa eventuale risoluzione del contratto nel 2011, io nel contratto leggo che in caso di inadempimento totale o parziale delle parti, il contratto di concessione, diritto di superficie, dice si risolveranno di diritto. Quindi perché parliamo di un'eventuale causa davanti al giudice, eccetera, se si sarebbe risolto di diritto? Invece la seconda domanda riguarda la questione dell'aumento di fatturato del 10% anno. È una clausola che è stata inserita per forza nel 2016, giusto? Quando è stato. Ma come faceva a esserci già se non c'era il canone di locazione?
Terminate le domande?
Sì.
Ok, la parola per tutto qua. Aspetti.
Allora, per quanto riguarda la risoluzione, quando abbiamo incontrato gli avvocati, una rottura del contratto avrebbe portato una difesa della controparte. Certo, sul contratto c'era questo, ma bisognava dimostrarlo davanti a un giudice, non è che ci avrebbe evitato la causa. Poi l'amministrazione passata ha deciso, anche alla luce di quello, di andare a trovare una soluzione che convenisse, e questo è stato firmato. Che sia giusto o no, questo è un dato di fatto, non è un giudizio. Io non posso dire che ha fatto bene o ha fatto male, è un dato di fatto. L'amministrazione passata nel 2016 ha portato in consiglio comunale una convenzione che ha ritenuto corretta, con i pareri del collegio delle divisioni di allora, con il mio parere, e poi abbiamo sottoscritto nel 2016. Questo è quello che l'amministrazione ha fatto. Poteva fare diverso? Sì, poteva fare, però ha scelto di trovare un accordo. Giusto o sbagliato, non sta a me dirlo. Poi, sia nel 2005 che nel 2016 il project finance sta in piedi soltanto se viene giustificato da un piano economico finanziario. Questo è un elemento essenziale dettato dalla norma, e l'elemento in un modo forse un po' superficiale, comunque quel coefficiente del 10% era allora, è rimasto nel 2016, ed è quello che ci porta a discutere. Poi nel 2016 si è ancorato su quel coefficiente anche l'affitto, però quell'accordo era già nel 2005.
Allora, per quanto riguarda questa cosa qua del 10%, io continuo a non capirla, e penso che sia anche giusto farlo capire ai cittadini. Cioè, il 10% di crescita del fatturato per un'azienda per sempre è impossibile. Cioè, è una cosa che non può essere realizzabile. Quindi mi chiedo come sia possibile che il Comune di Limbiare per ben due volte si sia lasciato sfuggire questa cosa. Cioè, due amministrazioni sono riuscite a lasciarsi sfuggire una clausola che ha quasi del vessatorio. Adesso poi sarebbe un giudice a doverlo dire, ma è una cosa allucinante. Nulla, io faccio il mio intervento, la mia dichiarazione di voto, chiaramente per il Movimento 5 Stelle. E nulla, la società richiede e sostiene che l'affitto di 209.000 euro di IVA, determinato sulla base del piano economico finanziario allegato al addendum del 28/12/2016, non è più sostenibile a causa dei mutamenti socio-economici provocati dalla pandemia, la quale ha provocato un disequilibrio del piano stesso. La società stima una perdita totale del fatturato a data del 16 giugno 2020 di 465.000 euro. Al di là della volontà del Movimento 5 Stelle di trovare soluzioni per le imprese al fine di non far loro recuperare in fretta il danno subito a causa Covid, la richiesta sopracitata della società non è a fare il nostro fruttivo, almeno così come è formulata. Tra l'altro dobbiamo tenere conto anche del fatto che lo Stato, il Governo, ha previsto diversi aiuti per le imprese, tra cui, se proprio vogliamo stare a guardare, anche per quanto riguarda l'affitto, c'è uno sgravio del 60% per i mesi di chiusura. Anche se per il 2020 il fatturato totale incassato ad oggi è nettamente inferiore a quello dell'anno precedente, non è assolutamente valutabile in modo certo una presunta perdita addirittura per gli anni a venire. Come si fa a dire io perderò per 5 anni? Insomma, sembra una congettura. Tra l'altro, il fatto che non abbiano pagato l'affitto fino adesso sembra quasi che la società abbia quasi la palla al balzo. Per di più, per le valutazioni del caso ci si è affidati ad un calcolo, ad un'attestazione per una revisione del piano economico finanziario redatto da consulenti di parte. Non è stata fatta una valutazione da parte di tecnici del comune. Quindi, quello che ci aspettiamo e che crediamo sia giusto chiedere è una risposta e anche un parere tecnico da parte del Comune di Limbiare, da parte del dottor Pogliatti, di chi per lui. lo chiediamo adesso in forma verbale, ma lo richiederemo anche in forma scritta, perché quando si parla, insomma, dei soldi comunque che sono dei cittadini, e anche per quanto riguarda come è previsto coprire questa spesa, sono comunque vero che lo Stato dà i soldi al Comune per le minori entrate, ma è vero anche che non per forza dobbiamo utilizzarli. Insomma, se tornano indietro sono sempre soldi dei cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Devo rispondere lei. Aspetti che c'è anche un consigliere che vuole intervenire. Consigliere Nova, la prego. No.
Sì, grazie. Ma io vorrei partire dal fatto che questo punto era già stato all'ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale. Ci è stato chiesto di rinviarlo a questa seduta di questa sera, previa la convocazione di una, cito, commissione ad hoc per discutere dell'argomento. Noi siamo andati alla commissione bilancio, che aveva all'ordine del giorno, tra i vari punti, anche il punto relativo alla delibera di questa sera. In commissione abbiamo trovato il dottor Cogliati, il signor Turra, rappresentante dell'azienda concessionaria, nessuna controparte di tipo politico, di conseguenza non abbiamo potuto portare avanti una discussione o una proposta. Ci siamo limitati, anzi, abbiamo alla fine interloquito col Turra stesso, il quale era evidentemente in una situazione di conflitto di interessi. Quindi io non ho molto da aggiungere all'intervento che già feci nella scorsa seduta di Consiglio Comunale. Il concetto è sempre lo stesso, anche la cronostoria che il dottor Cogliati ci ha fornito questa sera sottolinea ancora di più come la motivazione legata al Covid e all'emergenza tragica che ne è conseguita è soltanto una scusa. Io posso ben capire come le imprese possono essere in difficoltà e come sia dovere anche delle amministrazioni, dello Stato, cercare di aiutarle, assolutamente. Ma in primo luogo bisognerebbe approfondire anche i numeri forniti dalla società stessa, ce l'ha ricordato anche la consigliera Chiesa prima. Perché comunque ricordiamo che per quel tipo di attività il personale dipendente è ridotto al minimo, per cui i costi relativi al personale non sono tutti ad essere affrontati dal concessionario. In seconda battuta ci sono stati anche dei risparmi che derivano dal fatto che la piscina è stata chiusa e molti dei costi sono da collegarli all'impianto di riscaldamento, all'impianto di purificazione delle acque e così via. In ultima istanza bisognerebbe perlomeno assicurarsi che i cittadini siano doverosamente informati della possibilità di richiedere il voucher, perché l'informazione è sì presente sul sito del centro natatorio, ma siccome il concessionario ha un database molto ricco, ieri era il mio compleanno, no? Grazie. Mi è arrivato un messaggio dall'acquascuola di buon compleanno. Il messaggio relativo ai voucher del corso di piscina di mia figlia non è mai arrivato. Quindi questo è un esempio per dire che io non sono qui a contestare l'aiuto pubblico in una fase di difficoltà e addirittura non sono qui nemmeno a contestare un eventuale aiuto pubblico che vada però a configurarsi in una maniera per cui al beneficio pubblico possa corrispondere effettivamente un beneficio per i cittadini. Per cui già l'altra volta, come dissi, probabilmente qui bisogna rendersi conto che fatti i dovuti controlli, ripeto, fatti i dovuti controlli, probabilmente l'attività all'interno del centro natatorio non è sostenibile. Se c'è bisogno di un aiuto pubblico comunale e la città, l'amministrazione, il consiglio, chiunque, decide che ne vale la pena e in cambio riceve l'organizzazione dei centri estivi comunali con precedenza per i cittadini di Mugatti, perché in questo momento i centri estivi hanno il 50% di utenza che viene da Bovisio Masciago, per esempio. Oppure si decide che quello spazio è a disposizione delle scuole. Dottor Cogliati, guarda, mi scusi, ma il motivo per cui le scuole non hanno usufruito dei 300.000 euro più IVA del pacchetto biglietti della prima convenzione non era lo scarso entusiasmo, era perché le scuole hanno delle difficoltà oggettive ad avere il personale necessario per accompagnare gli alunni sul pullman e per avere un uomo e una donna che vadano a seguire gli spogliatoi, i bambini e le bambine. Questo è il motivo, però queste informazioni sono da recepire prima di contare su un'entrata di 300.000 euro all'anno senza che poi questa sia certa. Per cui ripeto, cioè, noi non possiamo che continuare a votare contro questa delibera, anche perché non ha intrapreso i costi perché possa essere nata una discussione, un confronto, una modalità diversa, anche seppur con la volontà di tutti, di capire effettivamente cosa fare di questo che è un bene, un patrimonio sicuro della nostra collettività, ma che probabilmente è un pochino un po' un lusso, evidentemente. Chiudo dicendo, la previsione di perdita di 90.000 euro all'anno perlomeno dovrebbe essere condizionata dal fatto che quando negli anni ci sono invece delle fatturazioni maggiori, allora ci pagano di più di affitto, perché altrimenti vuol dire spostare, come dissi l'altra volta, il rischio di impresa dall'imprenditore, seppure con gli utili reinvestiti della società sportiva dilettantistica SRL, che tra l'altro è sempre al centro di scrutinio da parte anche del legislatore, perché non è così chiaro quanto non sia scopo di lucro, non è la piscina di colpo, di sera forma giuridica. Questo è il mio punto.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Schietaro, il collega.
Grazie presidente, buona serata a tutti. La gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 sta creando e ha creato numerosi contraccolpi all'economia globale. La nazione, le regioni, tutti i comuni sentono in maniera molto forte questi contraccolpi. Pensiamo che sia necessario impegnarsi tramite l'istituzione di una cabina di regia comunale composta dal sindaco, l'assessore ai servizi sociali, l'assessore alla delega protezione civile e commercio e da una rappresentanza del consiglio comunale, nonché da una rappresentanza degli enti del terzo settore operanti sul territorio comunale, per la definizione delle misure di sostegno alla cittadinanza, ma soprattutto alle imprese, alle attività commerciali per l'emergenza Covid-19 e lo svolgimento di tutte le attività connesse. Pensare magari a un'istituzione di un fondo di solidarietà comunale solo per le attività commerciali, alimentato magari dalle risorse del governo, Regione Lombardia, o eventuali risorse di bilancio comunale. Bisognerebbe definire, di concerto con l'istituenda cabina di regia comunale, ulteriori misure di sostegno alle attività commerciali, a tutte le imprese cittadine che a seguito dei provvedimenti statali e regionali in materia di Covid abbiano sospeso le loro attività. Tutto questo per avere equità tra le imprese, gli artigiani e i commercianti. Creare magari un ufficio che potremmo chiamare Europa del Comune di Limbiate, finalizzato al recepimento di eventuali fondi e finanziamenti futuri messi a disposizione dall'Unione Europea, con l'obiettivo di rilanciare le attività commerciali e in generale la piccola e media impresa, nonché il comparto culturale cittadino. Per i motivi sopra elencati, il gruppo Lega di Limbiate pensa che la delibera del punto 4 riguardante l'impianto natatorio andrebbe valutata con la cabina di regia in modo da approfondire la questione. Il servizio della piscina per i cittadini di Limbiate è molto importante. Sottolineiamo che senza dubbio la società Sport Training 2 va aiutata economicamente, come però andrebbero aiutate tutte le società sportive del territorio. Il gruppo Lega di Limbiate aveva fatto una proposta da inserire per riformulare la delibera. Premesso che la piscina è rimasta chiusa 3 mesi, quindi dal 23 febbraio al 31 maggio, si potrebbe aiutare abbonando 6 mesi, quindi il doppio dei mesi di chiusura forzata da Covid, per l'affitto, per un totale di 102.000 euro. Togliere la riduzione del canone per gli anni successivi, previo controllo degli abbonamenti, del fatturato e degli incassi, valutando ovviamente se a fine anno hanno ancora bisogno o comunque hanno bisogno di risorse economiche per emergenza Covid-19 di dare altri aiuti economici, magari al netto degli aiuti regionali, visto che c'è stato il bando di Regione Lombardia che ha aperto il bando, e anche quelli degli aiuti statali, visto il credito d'imposta sull'affitto, che possono richiedere anche le società dilettantistiche, come si può leggere sul sito del CONI e sul sito di Sport e Salute. Come gruppo politico pensiamo che a fronte di 400.000 euro arrivati nelle casse comunali con causale emergenza Covid, utilizzare 209.000 euro solo per un operatore sia eccessivo e da rivalutare. Bisognerebbe contrabbilanciare questi 209.000 euro con dei servizi alla cittadinanza più rilevanti di uno sconto del 5% sugli abbonamenti. Il 5% è pari a un caffè o poco più. Crediamo che il servizio a cittadino della piscina valga molto di più. Il gruppo Lega di Limbiate ha inoltre segnalato che nella delibera era stato indicato che verranno effettuati rimborsi da parte della società Sport Training 2, ma andrebbe corretto con rimborsi sotto forma di voucher, visto l'impossibilità di poter fare rimborsi economici da parte della società. Chiediamo quindi che i fondi citati nella delibera 28 del 15 giugno, di cui l'articolo 106, di cui in commissione è stato detto che sono già arrivati 400.000 euro nelle casse comunali, vengano equamente distribuiti tra i commercianti, gli imprenditori e i piccoli artigiani, tra tutte le attività sportive, sociali, culturali e turistiche, tramite sempre la cabina di regia, appurando sempre la causale emergenza Covid, motivo per cui i fondi dovrebbero essere destinati. Perché come da circolare della Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro, inviata agli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, verranno attivati diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate per la causale Covid-19. Perché sono sempre soldi pubblici che arrivano dal governo, dal comune o dalle regioni, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi e fraudolenti. La Lega al fianco di tutti i cittadini e commercianti, di tutte le società sportive e associazionistiche. La Lega di Limbiate vuole aiutare chi sul territorio indistintamente ha bisogno di un reale aiuto per poter rialzare la testa e tornare a lavorare dignitosamente. Manifestiamo fin da adesso la più ampia disponibilità a fornire, per il tramite dell'istituenda cabina di regia, il nostro supporto per la definizione di tutte le proposte sopra elencate e lo svolgimento di tutte le attività connesse. In considerazione di tutte le premesse esposte nell'intervento, poiché l'interesse generale di un amministratore è sempre quello di tutelare la propria comunità, i consiglieri della Lega esprimono un disagio per la delibera presentata, pur comprendendo e rispettando le diverse sensibilità. Per questi motivi non parteciperemo al voto del punto 4 dell'ordine del giorno.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Rossino, Partito Democratico, prego.
No.
Ferma Cristina, ferma. Ti do io la parola.
Vai.
Ok, scusate, ho qualche problema tecnico. Allora, dall'inizio di questa discussione è stato chiaro subito il fatto che l'impianto rotatorio è un bene molto prezioso per la città, che offre un servizio apprezzato dalla comunità. Però salta anche all'occhio che la piscina è una questione sempre aperta e sempre sul filo del rasoio. Condizioni economiche e sociali come quelle di quest'anno non erano neanche ipotizzabili pochi mesi fa, e questo ci deve far ragionare in un senso più ampio sulla questione. Stiamo sostenendo una sola, ripeto, una sola realtà del territorio, certo importante e economicamente rilevante, ma soprattutto con abbastanza potere per mettere in difficoltà l'amministrazione. Allora, la frase "in mancanza della predetta revisione la parte concessionaria può recedere dalla concessione" forse sta facendo accettare questo genere di proposta più per il rischio di perdere qualcosa che per sostenere e migliorare un servizio in una realtà territoriale importante. come mai, per esempio, non è stata chiesta un'estensione di questo sconto di cui ci parlava prima anche il dottor Togliatti, e quindi che abbiamo capito essere un credito di imposta, per esempio fino al 2025, anno in cui termina questa revisione del piano economico? Perché sembriamo tutti abbastanza certi delle perdite dovute alla paura dei cittadini, ma lasciatemi dire che forse avremo molte perdite dovute soprattutto alle difficoltà economiche che gli indiatesi dovranno affrontare nel breve e nel lungo periodo. Allora verrebbe da dire di non solo piscina. Questa azione salvifica nei confronti della società che gestisce la piscina dovrebbe essere applicata anche ad altre realtà, certo meno importanti e potenti, ma comunque realtà territoriali, che offrono un servizio ai cittadini con molte meno risorse. E le risorse ci sono, non sarebbe il caso di usarle? Per questi motivi intendiamo sostenere l'intenzione di voto espressa dal consigliere Lodola e quindi esprimere voto contrario. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sono altri interventi. Amida, ritorna alla tua postazione, stai utilizzando quella di Francesco. Consigliere Scardi.
Sì, scusate, chiedo una sospensione di 5 minuti, viene concessa per cortesia, devo valutare una cosa con i consiglieri che mi hanno chiesto di sospendere per 5 minuti. Questo chiedo. Se si può.
Sì, va bene, va bene. Richiesta.
Grazie.
5 minuti di pausa. Allora.
Il prossimo!
Quanto devo pagare?
Tiri la leva!
Non è prevedibile. NEN è prevedibile. Passa a NEN. Energia in abbonamento. Digitale e trasparente.
di pausa.
Situazioni anomale, chiamiamo così, difficili da interpretare. Questa sera da sindaco mi è difficile interpretare certe valutazioni politiche. Allora, se si vuole pensare che una cabina di regia sia la soluzione di un problema, mi sembra strano che a livello governativo c'è una cabina di regia viene attaccata da chi oggi a livello locale chiede la cabina di regia. Allora io credo che se la politica ha ancora un valore, se ha ancora un valore, perché questa è la domanda vera, o se invece ha valore sempre quando si ha chiamati alla responsabilità di chi amministra e di chi è maggioranza, come è stato fatto per l'opposizione quando la maggioranza si è assunta la responsabilità di portare in consiglio con una coalizione che sicuramente chi è oggi maggioranza allora opposizione ha contestato. E l'opposizione fa l'opposizione. Infatti non mi rivolgo all'opposizione perché è legittimata a dire tutto ciò che è corretto dire, ma una maggioranza ha la responsabilità di guida di un paese, non la cabina di regia. Ma la cabina di regia di che cosa? La cabina di regia è 4 anni che noi la stiamo facendo, forse qualcuno lo sa. La cabina di regia è tutti gli strati che ogni mattina si presentano in comune, prima del Covid, perché gli strati sono tutti stati prorogati. La cabina di regia è aiutare le persone che hanno bisogno. La cabina di regia è quella che abbiamo fatto fino ad oggi, votando scelte importanti per il territorio, è quello di andare incontro alle esigenze del cittadino. La cabina di regia per me è quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Per me è un'amministrazione, se uno vuole definire in un altro modo può definire. La cabina di regia non è quello che ha detto qualche consigliere della Lega questa sera, quella è un'altra cosa, quella è mettere il bavaglio, il controllo sull'amministrazione, che se non sbaglio e correggete, può darsi che l'età magari mi porta anche a interpretare cose diverse, chi chiede la cabina di regia, una cabina di regia può il sindaco, l'assessore, i 3 assessori che sono i rappresentanti delle 3 forze politiche, uno del terzo settore e uno degli imprenditori. Mettiamo anche tutta l'opposizione. Io credo che facciamo così, continuiamo a governare il periodo Covid come abbiamo fatto durante il periodo, con i consiglieri di maggioranza e opposizione insieme sulle scelte importanti. Ma questo è governare. Io non ho visto mai a guida Lega sindaco una cosa che una forza politica della maggioranza ha chiesto un po' del genere. Se mi trovate un comune in Italia a guida Lega e una forza di maggioranza chiede una cabina di regia, credo che veramente la politica non ha più valore. Che cosa significa la Lega è vicina al territorio? Ma perché? Gli altri cosa sono? Lontani dal territorio. No, qualcuno deve spiegare. Che cosa significa essere vicino? Vicino è l'attività del consigliere, vicino è l'attività di ogni cittadino, del volontario, ma perché quello non è vicinanza del territorio. I 60 volontari che sono fatti, scusate a termine, visto che stanno venendo così, a dare l'aiuto manforte alla distribuzione delle derrate alimentari a chi aveva bisogno, quello non è vicino al territorio. Quindi non è la Lega. Tutti hanno svolto un ruolo, tutti, senza distinzione. Ora, la Lega è ormai classico in questo comune. Quando si deve assumere una responsabilità importante di gestione, o si astiene o non partecipa, perché essere amministrazione vuol dire responsabilità, vuol dire responsabilità di guida di un paese. Questo vuol dire a casa mia. E questo mi hanno insegnato. Quindi respingo in toto tutte le osservazioni fatte dalla consigliera Rovina Schiesato, rappresentante della Lega. E lo sto dicendo anche con un tono alto, non quieto. Perché questa amministrazione non si farà condizionare dalla Lega. Questa amministrazione si farà condizionare da una maggioranza per fare le cose, non per rinviarle. Il rinvio forse lo devo fare qualcun altro. La cabina di regia, ma probabilmente questo mi è nuova, ecco, forse sono costretto ad andare avanti in politica perché vedo che ogni volta che al ministro ci sono delle cose nuove. Pensavo di sapere tutto e invece mi sono accorto che ancora so pochissimo. Per quanto riguarda le considerazioni, allora forse non sanno alcune cose. Per le associazioni sportive, se leggessero un po' gli atti, avrebbero potuto vedere che fino al 30 giugno 2021, fino al 31-12-2020, non pagano nessun tipo di tariffa. E dal 1 gennaio al 30 giugno il 50%. Per quanto riguarda i commercianti, un piccolo aiuto l'abbiamo dato, piccolo, sia di carattere per indicazione da parte del governo, per quanto riguarda il non pagamento dell'ampliamento degli spazi di posa, e per quanto riguarda noi, per quanto riguarda l'abbattimento della tariffa per i mesi dove non si svolta attività commerciale. Dopodiché, gli aiuti dello Stato sono aiuti che certamente sono importanti, io credo che siano sempre insufficienti, ma questo è un po' nello stile degli enti comunali. Se arrivano 10 ne vogliono 20, se arrivano 20 ne vogliono 40. Credo che questo sia per tutti gli enti, regionali e statali. Credo che sia importante quello che è arrivato, credo che sia importante ancora quello che dovrebbe arrivare, perché gli enti locali comunque hanno bisogno, per dare risposte. Noi abbiamo impegnato risorse per i più bisognosi, quello mi interessa in questo momento, non entro nel merito dei lavori pubblici perché penso che la gente possa vedere ampiamente quello che si sta facendo, ma penso a quello che invece i cittadini non vedono, sono degli aiuti economici, quello che purtroppo è il sociale, che spesso viene un po' tenuto da parte. Quindi è lì che dovremmo essere più attenti per le persone che hanno bisogno. È lì che dovremmo fare più attenzione con le poche risorse destinate meglio. Quindi con il bilancio 2020-21 previsionale dovremmo fare attenzione, capire da qui al 21 che cosa potrà succedere e quale sarà il bisogno della città. Perché troppo spesso noi pensiamo al fatto materiale che è importante, ma c'è anche il problema sociale che non dobbiamo dimenticarci e non ce lo dimenticheremo sicuramente. Non voglio solo rispondere velocemente anche agli altri che sono intervenuti. Io credo che un valore importante alla piscina, è vero, è difficile gestire, è difficile, si può aver sbagliato anche negli anni della convenzione, il 10% di aumento ogni anno forse l'ha fatto in un momento particolare, oggi non ci sono più le condizioni. Credo che tutto si possa migliorare, tutto si può fare. Credo che il 5%, mi sembra che qualcuno prima mi diceva che era fatto per 4 anni, lo possiamo allungare, e questo è un impegno che posso prendere assolutamente a nome del Consiglio Comunale, che è scritto fino al 23 se non sbaglio, ma sia fino alla durata, diciamo, dell'aiuto, tra virgolette, indiretto da parte dell'ente comunale. Quindi quello si fa. Io credo che una responsabilità di chi amministra è assumersi la responsabilità, non scappare dalla responsabilità. Non scappare. Questo comune ha bisogno di scelte importanti e assumersi la responsabilità, altrimenti la politica è finita, è finita. Se la politica non si assume la responsabilità delle scelte, è finita. Se prevale la paura nel fare delle cose, è finita. Quindi io non credo di aver avuto una maggioranza fino ad oggi che abbia avuto paura. Io penso, spero ancora, di avere una maggioranza che ha voglia di far crescere questo paese, che desidera farlo crescere, perché altrimenti vuol dire che anche gli impegni che abbiamo assunto, che abbiamo cercato di allargare all'opposizione dicendo dobbiamo costruire la Villa Medolanco per il futuro del paese, area verde, area di sviluppo, e il fatto che vi ho portato oggi, tutta stasera anche a casa, il CRAL, vuol dire che le scelte importanti, il coraggio di scegliere e di impegnare le risorse, non portarlo solo a casa, bisogna impegnarsi, ma bisogna avere coraggio anche di fare una scelta, sì, no, tutte e due cose non si possono fare, dobbiamo avere coraggio di scegliere. Quindi abbiamo dorato, l'abbiamo scelta, vuol dire che ci impegneremo, l'area clara l'abbiamo scelta, ci impegneremo a farlo, ci sono altre scelte importanti, altre scelte, e credo che una maggioranza o è solida e di andare avanti, se non è solida si ferma un percorso. Punto. il sottoscritto non ha nessuna intenzione di andare avanti come qualche altro mio collega che ha dovuto subire all'interno della maggioranza il percorso di come le montagne russe, no? Ok? O c'è la maggioranza o non c'è. Nessuno è obbligato ad andare avanti. La politica, nel momento in cui non ha maggioranza, deve prenderne atto. Quindi questo è un problema che vedremo. Certamente è un problema serio. Non intendo nascondermi sul fatto dell'astensione, io non sono mai nascosto su queste scelte, e chiaramente la maggioranza, la mia maggioranza, valuterà, i gruppi sono autonomi, valuteranno se abbiamo i numeri per andare avanti. Se non ci sono, prenderemo faremo le giuste considerazioni. Se ci sono, andremo avanti a strano battuto, e oppure si può anche andare avanti per alcune progettualità strategiche, chiedendo anche la condivisione dell'opposizione. Io non ho paura che l'opposizione di condividere alcuni progetti strategici, assolutamente. Ben chiari, si porta avanti. Chi ha intenzione di andare avanti si fa in modo trasparente. Trasparente, non ho paura, perché ho intenzione che questo comune decolli, e oggi più di ieri, più dell'altro ieri, può decollare perché ha tutta una serie di caratteristiche e di impegni per farlo decollare, sempre se ci sono i numeri, se c'è la maggioranza. Quindi, siccome è streaming, finalmente abbiamo streaming grazie a 5 Stelle, queste parole vengono dette come le mie, come le parole di ogni consigliere comunale. Voglio solo ricordare che la Lega fa parte di questa maggioranza e non può ogni volta che c'è una decisione importante tirarsi da parte. Questa è, la chiamo in un altro modo, lascio a voi come deve essere chiamata. Questa è irresponsabilità, per non chiamare un altro, la chiamerei in gergo privato in un altro modo. Quindi alla Lega chiedo pubblicamente, non mi nascondo, se ha intenzione di sostenere questa maggioranza, lo dica stasera. Dopodiché il sottoscritto valuterà insieme ai gruppi di maggioranza. Se non ha intenzione di aiutarla e crederci in questo percorso, poi ognuno farà le sue valutazioni. Perché è una cosa assurda, non ho mai visto una cosa del genere. Mi spiace, ma con estrema chiarezza, io come una maggioranza c'è, chiedo a una forza politica, se c'è una maggioranza, non tirarsi indietro. Ma non tirarsi indietro, deve assumersi la responsabilità. Non può alzare il dito solo con le altre forze politiche di questa maggioranza, dicendo tu ci hai approvato. Noi ce l'avamo e abbiamo approvato, non gli altri. Questa è paura, e la paura è una cattiva consigliera sicuramente.
Grazie. Breve intervento, consigliere Schiesano, il gruppo.
Grazie Presidente. Non ricordo di aver mai votato contro a nessuna delibera o discussione in Consiglio Comunale. Ci siamo astenuti, ma pochissime volte, forse una, non ricordo neanche. Avevamo fatto delle proposte sulla piscina, non abbiamo detto che non la vogliamo aiutare, che sono due cose differenti. Le nostre proposte non sono state neanche prese in considerazione. Vogliamo sostenere la maggioranza come l'abbiamo sempre sostenuta, ma anche condividere i nostri pensieri e le nostre perplessità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sì, dottor Pogliatti, deve rispondere, sì, prego. A lei la parola.
La consigliera Chiesa. Io volevo soltanto dire che il parere tecnico noi l'abbiamo dato, il parere tecnico contabile c'è in delibera, e inoltre il Collegio delle Misure ha dato parere favorevole. Poi per l'altra parte, per la modalità di finanziamento, abbiamo utilizzato il contributo dello Stato. Voglio solo aprire una piccola parentesi, il contributo dello Stato, teoricamente il Comune ha la possibilità di incassare 1.400.000 euro, poi ci sono altri 2 miliardi disponibili, però difficilmente almeno con le informazioni che ho adesso riusciremo a raggiungere quella cifra, perché non è possibile, almeno stando alle disposizioni che ci sono, utilizzare per contributi. Posso utilizzare per minori entrate. Ad oggi, al di là della tassa rifiuti che non è stata incassata per il semplice motivo che la prima rata negli anni passati era fissata al 30 aprile, adesso la scadenza è al 31 luglio. Quindi minori entrate, ho analizzato e lo riporto le maggiori entrate del bilancio. Se devo guardare l'addizionale IRPEF, ad esempio, almeno ai dati di oggi, l'anno scorso al 31 luglio avevamo incassato 1.141.000, ad oggi al 20 luglio, quindi non ancora 31, 1.078.000 euro, quindi c'è una differenza di 60.000 euro. Poi non lo so se nei prossimi 4 mesi ci sarà una caduta. Ovviamente con questi dati noi potremmo accedere solo a 60.000 euro. Un altro dato è l'IMU. Ecco, rispetto all'anno scorso devo dire che il Comune ha incassato di più. L'anno scorso al 30 giugno, quindi dopo la prima rata, avevamo incassato 1.189.000, quest'anno abbiamo incassato 2.334.000. Sarà effetto dell'attività di controllo che abbiamo realizzato gli anni passati, però non posso attestare che il Comune può accedere a quel contributo avendo incassato di più. Certo, abbiamo incassato meno sulle multe, però anche qua voglio darvi il dato. L'anno scorso, allora nel 2018 erano 207, l'anno scorso 2019 623, quest'anno 424. Sulle multe, anche per l'effetto del traffico che non c'è stato, per lockdown, quindi abbiamo avuto 200.000 euro in meno. Poi io non lo so se da qua alla fine dell'anno ci sarà un crollo, però con questi dati io credo che sia difficile arrivare a 1.400.000, però questa è la proposta che ha fatto l'amministrazione per, credo, salvare la piscina. Il finanziamento arriva da quella norma, dal fatto che il contributo di 1.400.000 è legato alle minori entrate e non a maggiori contributi per attività sempre lecite, sempre per l'amor del cielo, necessarie per sostenere l'imprenditoria locale.
Grazie, dottor Togliatti. Con altri interventi punto di chiaro chiusa. Consigliere Lauro, lei è già intervenuto?
No, volevo...
Lei è già intervenuto, a che titolo interviene?
Titolo di poter parlare e chiedere una cosa.
No, si dice dichiarazione di voto.
No, non è per la dichiarazione di voto.
Ma allora lei è già intervenuto, scusa. No, aspetta. Parla per dichiarazione di voto? Allora, ma è già intervenuto. Si sono parlati in gruppi, scusa, chiedi la parola. Vai.
No, volevo semplicemente capire quale può essere la risultata della sospensione, della richiesta di sospensione del Consiglio Comunale che è stata concessa.
Ma mica ti vuole dirlo a te.
Infatti arrivo al Consiglio, mica a me.
Ok, quindi lo diranno.
Quindi lo dico, la mia invita, la mia portazione è la condividere.
E questo è il tuo intervento.
Ma da quando mi interessava lui per fare la partita? Mica dovete dirlo a voi, ragazzi, ci casco io, purtroppo, io sono una brava persona qui. Allora, non ci sono altri interventi? Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, vi ricordo sempre per alzata di mano. Passa la votazione. Quindi si passa alla votazione. Allora, per alzata di mano, chi è favorevole al punto numero 4? Alzi la mano. Bene, perché dobbiamo contare, ragazzi.
Il braccio.
Il braccio, sì. 12, giù le mani. Chi è contrario? Bene, sulle mani.
7.
Astenuti? Vabbè, adesso
22.
Io ho detto che sono 21, ma...
No, all'inizio
della vita non
pensavo che l'appello?
Sì, io ho contato i numeri che mi ha dato il segretario. Vediamo l'esito della votazione. Allora, con 19 presenti, 12 a favore, 7 contrari, viene approvato il punto numero 4. Grazie consiglieri, si vota l'immediata eseguibilità. Alzate di mano. All'unanimità. Grazie consiglieri. Ringraziamo il dottor Cogliati per la sua relazione. Allora, passiamo al punto numero 5, accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Corvara, Comune di Palermo Mignano, Comune di Senago, Varedo, L'Inviato, Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, per la realizzazione della metrotranvia Milano-Comasina, L'Inviato Ospedale. Secondo lotto funzionale, approvazione testo definitivo. Su questo punto, relazione ad atto detto per me.
La proposta di delibera consigliare di stasera serve per sottoscrivere l'accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana e la provincia di Monza e di Brianza, i comuni interessati dalla metrotranvia, dal passaggio della metrotranvia e l'Agenzia per il trasporto pubblico locale. L'accordo di programma serve per ufficializzare le spese per la realizzazione della metrotranvia distribuite per i vari comuni. Per quanto riguarda il comune di Inviate, la spesa è di 650.000 euro, così distribuita, per quanto riguarda esclusivamente il secondo lotto, perché il primo lotto era già stato approvato in precedenza, e il secondo lotto insiste per il 90%, anche di più, sul territorio del comune di Inviate, quindi è proprio interessato il territorio comunale. L'intervento di 600, per quanto riguarda il comune di Inviate, la spesa da sostenere è di 650.000 euro, così distribuita: 200.000 euro nel 2022, 200.000 euro nel 2023 e 250.000 euro nel 2024. Il progetto definitivo come tempistica, in base all'accordo di programma che si va a sottoscrivere, è previsto per il gennaio 2021, mentre per il gennaio 2022 è in previsione l'inizio dei lavori. Il termine dei lavori è previsto per settembre 2024, con apertura al pubblico esercizio nell'aprile 2025. Queste sono i tempi dell'accordo, poi dopo bisognerà verificare in fase contrattualistica gli appalti e quant'altro. Inoltre c'è da sottolineare che la provincia di Monza e Brianza si è resa disponibile a cofinanziare con 300.000 euro le quote di competenza dei comuni di Varedo e di Limbiate, con una modalità ancora da definirsi in un accordo tra questi enti. Quindi la spesa di 650.000 euro potrà essere leggermente inferiore, visto l'apporto della provincia di Monza e Brianza con 300.000 euro. Ripeto, l'accordo tra Varedo Limbiate e la provincia di Monza e Brianza sulla ripartizione di questi 300.000 euro è ancora da sottoscrivere, però è comunque un'entrata che va a, diciamo, diminuire la spesa da sostenere.
Grazie. Architetto, dichiaro aperta la discussione.
Grazie Presidente, solo per una domanda. Grazie architetto dell'esposizione. Le volevo chiedere, le date alle quali faceva riferimento sono relative al secondo lotto e basta, mentre invece i lavori del primo lotto si sa quando inizieranno, per cortesia. Grazie.
Per quanto riguarda la tempistica che era stata sottoscritta nell'accordo, sempre passato in consiglio i mesi scorsi, recitava approvazione progetto definitivo marzo 2020. Purtroppo per ragioni Covid e quant'altro questa approvazione slitterà, di conseguenza anche l'approvazione del progetto esecutivo come tempistica data 2021, gennaio 2021, vedremo se riusciranno a correre per rispettare la tempistica. L'inizio dei lavori era previsto anche qui per il primo lotto a gennaio 2022, con anche qui chiusura dei lavori in settembre 2024 e apertura pubblico esercizio 2025. Sì, perché era stato suddiviso in due lotti, ma è sempre stato indicato che comunque il progetto era unitario.
Finalmente la classica parola, arriviamo a capolinea. Non è facile. Io ho visto l'Expo che si è portato via la prima parte del progetto. Quindi adesso c'è Covid, teniamo duro che questo progetto finalmente riesca ad andare avanti per l'impianto. È un progetto ambizioso, Sembra poco, perché purtroppo negli anni questi progetti sono cambiati. Rispetto al primo progetto, il secondo progetto è molto diversificato. Non so se voi l'avete avuto occasione di guardarlo, su tutta la linea, quindi non parlo solo di Limbiate, ma su tutta la linea. Purtroppo abbiamo avuto molte difficoltà dei vari comuni, che non tutti sono Limbiate, non tutti sono Paderno e non per ultimo anche Cormano. Abbiamo avuto difficoltà del comune di Varedo, difficoltà del comune di Senago, ed è stata abbastanza difficile la trattativa di portarla avanti. Però il progetto è cambiato rispetto a quel famoso primo lotto. Non so se in questo consiglio comunale c'era qualcuno. Il primo lotto, quando fu approvato all'incirca nel 2009, era da Varedo a Milano Comasina. Era un bel progetto, ambizioso, perché era un progetto moderno rispetto a quello che è stato approvato dopo. Era una linea doppio binario che partiva molto velocemente, quindi diminuiva tanto anche i tempi di percorrenza. Era una tranvia moderna, una tramvia come è stata portata a Rozzano, come è stata portata a Cinisello e come è stata portata anche a Liguarda. Il secondo progetto che poi è stato rifatto in pratica è stato un po' gabbizzato. Perché? Perché hanno immesso, dovuta anche probabilmente ad alcune richieste di alcuni comuni, soprattutto verso, verso Milano, chi vuole la pista ciclabile vicino, chi vuole l'altra rotonda, chi vuole di là, chi vuole di qua, questo doppio binario mano a mano è scomparso. Quindi questo doppio binario diventa una sorta, tipologicamente come oggi, di binario unico con dei pezzi di doppio binario di raddoppi. Quindi questo cosa consiste? Che in un certo senso diminuisce la velocità commerciale, perché non è facile, un binario unico percorre solo un solo treno quando arriva là, nei tratti, se fossero tutti doppi binari come la metropolitana, come altre sorte, puoi mettere parecchi mezzi e puoi aumentare la frequenza. Però purtroppo è stato dimensionato per tante ragioni. Il progetto, come ho detto prima, è ambizioso, poi c'era un problema di rimessaggio di questi mezzi. Adesso fortunatamente l'ultimo accordo che è stato previsto su del rifacimento a Monbello del deposito è una buona, diciamo, una buona iniziativa, perché i mezzi avrebbero fatto grosse difficoltà per poter, anche perché si, facendo così si risolve un problema, perché questo problema ce l'hanno sempre avuto. Parete molto stretta come dimensioni per questa officina e rimessaggio dei treni. È importante che questo progetto, una volta approvato, continui a raggiungere quello che si è dato il principio, cioè raggiungere le Ferrovie Nord, la Seregno-Saronno, perché è molto importante che questo arrivi là. E una volta che noi avremo questo passaggio con la Seregno-Saronno, uno che deve andare a Malpensa non deve andare a Milano o in altri posti, prenderebbe di qua, prenderebbe direttamente di là e verrebbe a Malpensa, riducendo talmente tanto i tempi di percorrenza, diciamo, dei mezzi. E nello stesso tempo potrebbe proseguire di là andando verso Saronno, diciamo andando verso Seregno, combaciandosi con la vecchia sede ferroviaria che arriva fino a San Cristoforo, quindi raggiungendo Milano e dando un bel servizio alla città dell'Imbiate. Quindi è importante portare avanti questo progetto, più che altro per avere un trasporto pubblico locale, perché abbiamo veramente grosse difficoltà oggi come oggi, abbiamo bisogno di un trasporto veloce e moderno. Speriamo che non ci siano intoppi futuri né di Covid e né di Expo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Sprotta, di Marco allo Storia. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Sempre per alzate di mano. Si vota il punto numero 5. Chi è favorevole? All'unanimità. Non ho visto nessuno. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Siamo al punto numero 6, grazie architetto Monteventi. La mozione presentata dal consigliere Sandro Scudieri del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle ha vinto ad oggetto mozione sulla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Come d'accordo, Sandro, quindi devi rileggere la mozione e poi ti rilascio la parola. Prego. Consigliere Scudieri.
Grazie Presidente. Allora, sì, allora, l'articolo 8, decreto legge 9 marzo 2020, numero 14, disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19 e la DGR 2986 del 23 marzo 2020 di Regione Lombardia per la gestione epidemiologica da Covid-19 hanno disciplinato e istituito le unità speciali di continuità assistenziali, dette USCA, per tutto il periodo legato all'emergenza sanitaria ad oggi fissato il 31/7/2020. Considerato che le unità speciali di continuità assistenziali sono finalizzate a supportare l'attuale situazione di allerta sanitaria nella fascia di una infrasettimanale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, possono far parte dell'unità speciale di continuità assistenziale i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale ed i laureati in medicina e chirurgia abilitati iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Visto che l'articolo 1.189 del 2012 Balduzzi istituisce le unità complesse di cure primarie, dette UCCP, le quali erogano l'assistenza primaria attraverso il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, evidenziato che le UCCP operano in forma integrata all'interno di strutture o presidi. Esse erogano le prestazioni assistenziali della medicina generale tramite il coordinamento e l'integrazione multiprofessionale, ma anche multidisciplinare e multisettoriale. Il carattere micro multiprofessionale dell'UCCP è testimoniato dall'effettivo stretto collegamento tra le diverse professionalità presenti nell'UCCP ed in particolare dall'integrazione tra medici di medicina generale e medici specialisti. Considerato che il decreto rilancio del 19/5/2020, al fine di rafforzare i servizi infermieristici con l'introduzione altresì degli infermieri di famiglia o di comunità per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2, identificati Covid-19, anche supportando le unità speciali di continuità assistenziale e servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo del 2001, numero 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che si trovano in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. Il numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Inoltre, al comma 6 del medesimo articolo si prevede per l'anno 2020 un'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Altresì si stabilisce che è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle USCA. Infine, il comma 7 disciplina che, ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, a supporto delle unità speciali di continuità assistenziali, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale regolarmente iscritti all'albo professionale, il numero non superiore ad un assistente sociale ogni 2 unità per un monte settimanale di massimo 24 ore, con decorrenza dal 15 maggio fino al 31 dicembre 2020. Evidenziato che, in relazione a quanto accaduto fino ad oggi e dai fattori di rischio che dovremmo prendere in considerazione, anche in Regione Lombardia sarebbe auspicabile avere una struttura di assistenza sanitaria e sociale simile a quelle delle case della salute della Regione Emilia-Romagna, con esperienze simili rilevate anche in Veneto, Toscana e Piemonte. Il modello cosiddetto di sanità diffusa potrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza di servizio al cittadino grazie alla vicinanza territoriale, riducendo i costi e le inefficienze della sanità centralizzata. Coniugare la sanità e l'assistenza sociale territoriali è la sfida del presente e del futuro. Purtroppo le persone oggi sono sempre più spesso multiproblematiche, assenze di rete familiare, problemi sanitari, mobilità limitata, cronicità stagionali e dipendenze. Creare e rafforzare sul territorio una rete infermieristica coordinata dalle ETS, a volte a promuovere la protezione, il monitoraggio, il presidio, la programmazione, la cura e il controllo della salute dei cittadini. La figura dell'infermiere di quartiere potrebbe diventare un faro nella nebbia di tutte quelle situazioni ordinarie che spesso sfuggono ai medici di base e che creano criticità nei punti di pronto soccorso. I medici di base, i medici di medicina generale, sono pochi e purtroppo ce ne saranno sempre di meno. Servono anche nuovi strumenti, come ad esempio la telemedicina o un sistema CUP armonizzato e normalizzato. Risulta necessario rafforzare le pratiche di prevenzione e lo si può fare solo con una struttura sociosanitaria capillare che sia in grado di supportare, informare, monitorare i cittadini in quanto esseri umani e non in quanto pazienti clienti. A seguito dell'emergenza Covid-19, diversi studi scientifici identificano i guariti dal coronavirus come potenziali malati cronici nell'ambito della cardiologia e della pneumatologia. Per questo occorre strutturare una rete sociosanitaria capillare gestita da ATS con eventuale supporto del privato in via residuale. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle impegna il sindaco, quale autorità preposta alla tutela dell'incolumità pubblica, a farsi promotore verso l'ATS di competenza nelle modalità tenute opportune e di buon senso per costituire una unità speciale per la continuità assistenziale, con la presenza degli infermieri di comunità e degli assistenti sociali, garantendo la copertura sociosanitaria sul territorio comunale che ha il fine di garantire l'adozione delle misure stabilite dall'articolo 1 del decreto rilascio del 19 maggio 2020, numero 104. Poi 2. A farsi promotore verso le ATS di competenza della conversione delle USCA in UCCP, unità complessa di cure primarie, al termine dell'emergenza sanitaria, al fine di garantire sul territorio la presenza di una struttura di prime cure sanitarie e di promozione delle pratiche di prevenzione attraverso programmi di formazione e informazione dei cittadini.
Ha terminato di leggere, quindi sì. Le lascio la parola a te.
Sì.
Si ricordi di, se vuole,
sì, allora, praticamente la mozione è rimasta la stessa. L'unica cosa che abbiamo cambiato è che io erroneamente l'altra volta ho chiesto, volevamo impegnare il sindaco a fare lui la conversione delle USCA in UCCP quando poi non è nelle sue, diciamo, possibili competenze. E allora abbiamo appunto modificato che abbiamo messo il termine a farsi promotore, sempre attraverso le ATS, di promuovere appunto questa iniziativa. Grazie.
Allora, intanto grazie al capogruppo, al consigliere Scudieri di aver, diciamo, rettificato perlomeno il termine impegna in fase promotore, anche se, voglio dire, non è una distinzione solo di carattere lessicale, ma è anche di sostanza. Detto ciò, però, è ovvio che il sistema sanitario regionale è abbastanza complesso, non è semplice. È inevitabile però che venga modificato, perlomeno messo in un confronto di modifica per migliorare sull'aspetto di quello che è avvenuto in questo periodo, che ha dimostrato che comunque di fronte a cataclismi di questa portata sanitaria non esiste un sistema sanitario perfetto, non esiste, non può esistere. Esiste però il buon senso di mettere in atto una serie di correttivi rispetto a un sistema che è in essere, e l'abilità è, secondo me, la coscienza di fare modifiche per migliorare di fronte a questi nuovi tsunami sanitari che sono arrivati, potrebbero arrivare altri, perché non dobbiamo nasconderci che questo tsunami del Covid non è finito, continua e non sappiamo cosa darà nel futuro. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di una rettifica del sistema sanitario. Ora, io ci credo, perché non è solo di carattere formale quello che avete tolto, ci credo perché comunque ritengo che sia dovere di un sindaco, sottoscritto, ma qualsiasi altro sindaco, dobbiamo farci promotore affinché mettere in discussione per migliorare le forme migliori per questo, per affrontare meglio i fenomeni. Io vi dico solamente una cosa, che avevo già iniziato a parlare con il direttore generale, era per quanto riguarda l'intermedio comunitario. Già questo sarebbe grande e piccolo, attenzione, non è stravolgente, però è un piccolo segnale per una risposta a un bisogno che c'è. Questo, riuscire a fare questo partendo dall'inviate, sarebbe già interessante, perché credo che potrebbe creare quel grande mutamento anche nel sistema più generale. Quindi ecco perché ritengo e credo che qualche cosa potremmo fare. Sicuramente tutto quello che ho detto è un po' difficile, però non vi nascondo che ce la metterò tutta affinché si inizi un percorso di modifica partendo proprio dall'infermiera di comunità, perché ci credo. Ci credo, abbiamo gli spazi, abbiamo la conoscenza, abbiamo poi il problema dei medici di famiglia, un problema che avevamo già sollevato il consigliere il dottor Zocchiati e il dottor De Luca, avevano già sollevato di quanto i medici di famiglia sanno benissimo qual è il fenomeno a livello generale, non solo la nostra zona, e quale sarà sempre di più se non si mettono dei correttivi. E abbiamo visto anche durante il periodo Covid cosa significa poi il sistema, come può crollare, e il medico di famiglia che si trova a contatto con il cittadino deve dare dei servizi che non è in grado in quel momento, perché gli arriva tutto addosso. E credo che l'esperienza del Covid possa avere infatti insegnato qualcosa di modifica. Io ci credo anche per quanto ci riguarda come cittadini, come amministratori, quindi propongo, accetto la sfida di questa mozione, e quindi chiedo al consigliere di votarla a favore come sfida. Risultato è un po' più difficile, però è una bella sfida che iniziamo il percorso, e poi abbiamo due medici, nonché il consigliere comunale, che potranno anche supportarci anche dal punto di vista diciamo medico, di conoscenza più di carattere tecnico, perché secondo me abbiamo bisogno di persone che sanno sempre di più per poter andare avanti in questa battaglia. Quindi benvenuto, grazie del modificato, e chiedo che venga approvato.
Grazie sindaco. Un altro interventi?
Grazie Presidente, solo per una veloce dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, perché ne apprezziamo e ne vogliamo valorizzare lo spirito di una sanità diffusa, di una sanità che possa veramente rispondere alle esigenze della famiglia. Ha sottolineato il sindaco come questa è comunque un problema strutturale di inviate a causa della mancanza, della carenza dei medici di famiglia. Contestualmente sul nostro territorio è stato avviato un progetto importante, che trova origine anche da qualche anno fa, di un presidio sanitario di livello, con anche delle funzioni di diagnostica, quindi non solo una RSA. Di conseguenza ci auguriamo che la sfida, come ha chiamato il sindaco, venga davvero presa dall'amministrazione, ma da tutta la città, perché un paese come il nostro ha assolutamente bisogno di un approccio simile alla gestione dal punto di vista sanitario, della sanità pubblica soprattutto. Grazie.
Sì, unicamente per una parte di interpretazione, nella parte dispositiva in cui impegnare il sindaco della giunta a restituire l'infermiere di comunità. Secondo me dovresti puntualizzare una cosa, innanzitutto perché se tu intendi, il Consiglio Comunale intende individuare come istituzione l'infermiere di continuità, dal punto di vista istitutivo va bene, diversamente se diventa una formulazione legata alla persona, bisogna mettere infermiere / infermiera di comunità. L'altra cosa è che secondo me un infermiere, se si riferisce ad una persona, per 35.000 abitanti mi sembra un po' poco.
Sono 8 ogni 50.000. Infermiere 8 ogni 50.000 abitanti.
Ah, certo, non lo sapevo, per cui il povero infermiere potrà. Questo non lo sapevo. Comunque, l'unica questione che chiedo è se la richiesta è quella dell'istituzione come formalità, cioè l'istituto dell'infermiere di comunità, l'istituto del difensore civico, va bene così come l'hai formulato. Se ti riferisci alla persona, è costume indicare infermiere / infermiera. Unicamente questo, poi approvo completamente l'iniziativa del gruppo dei 5 Stelle.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Anche per noi una dichiarazione di voto, votiamo a favore di questa mozione, auspicando, visto che come anticipava il sindaco non sarà così semplice portare a casa qualche cosa, ma che appunto l'impegno del sindaco, che sappiamo essere forte in questo campo, possa veramente riuscire a iniziare perlomeno quel cambiamento che la sanità in Lombardia ha bisogno fortemente. Ringrazio anche i 5 Stelle per aver portato all'attenzione di noi tutti questo tema.
Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Non c'è l'immediata esibibilità, quindi termina qui il Consiglio Comunale. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.
Prevedo la
il 14 agosto.
Ok, allora diamo la parola al segretario per l'appello. Un po' di silenzio.
Buonasera. Romeo Vincenzo.
Presente.
Romeo Antonio. Mallamacci Antonino. Rotolo. Scusate. Rotolo Nicola. Carvelli Liliana. Giannessi Massimiliano. Verga Nicolò. Romeo Francesco. Viscardi Armida.
Arriva più tardi.
Zappa Chiara Elisabetta. Schieppiati Carlo. Cettura Alessio, assente giustificato. Pizzi Omar. Schiesaro Romina. Reboso Claudio. Sgro Cosma Pasquale, assente giustificato. De Luca Raffaele. Zucchiati Mario, assente giustificato. Lodova Daniele. Cosentino Massimiliano, assente giustificato. Basso Franca Gina. Chiesa Alice. Richicchi Elisabetta. Scudiere Alessandro.
Bene. Con 16 consiglieri. 15?
No, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
15 consiglieri presenti. Sì, ma alcuni mi hanno chiamato e mi hanno detto che arrivano un po' più tardi. La seduta è valida. Adesso dovete avere un po' di pazienza sul primo punto, perché come ho preannunciato al consigliere dimissionario, al consigliere entrante, devo leggere per regolamento la procedura delle dimissioni del consigliere comunale Sandro Archetti, surroga e convalida del consigliere comunale subentrante. Aspetti. Possiamo parlare prima?
Sì,
va bene, va bene. Ok. Sandro, se vuoi, allora, se vuoi prendi. Ti ho dato la tessera, vero? Quindi parla della tua vecchia postazione. Non l'hai inserita bene, Sandro. Bene. Sandro, non ti ricordi più come si inserisce? Sì, ma lui mi aveva chiesto di intervenire, ma non viene trascritto a verbale, naturalmente non è un consiglio comunale questo, ma lo sa anche lui, lo sa. Prova a fare ancora entrata e uscita, Sandro. Ok, ci sei, chiedimi la parola. Consigliere Archetti, prego. In via informale.
Ok, no, lui
consigliere, però vabbè. Lo
sì, no, l'ho fatto perché qualcuno mi diceva che senza di me i consigli comunali sarebbero finiti presto, e allora ho detto, prima di far spaventare moglie e mariti che tornate a casa troppo presto, almeno un po' di tempo ve lo faccio perdere, no? Voleva solo intanto essere un'ultima occasione per salutare tutto il consiglio comunale dopo 15 anni di presenza in quest'aula. Diciamo che non sono certo l'unico esempio di longevità, no? Ma dai tanti attestati di stima che ho ricevuto, molti dei quali, devo dire, anche dagli appartenenti alla maggioranza, mi fa pensare che la mia non sia stata solo unicamente una semplice presenza tra i banchi del Consiglio Comunale. Peraltro una presenza assidua, perché ho fatto un calcolo che su circa 200 consigli comunali ne ho mancati 5, al massimo 6, e mai perché avevo voglia di starmene a casa, ma solo perché ho avuto ogni tanto qualche problema di salute. Diciamo che ho rivestito spesso in questi 15 anni un ruolo di opposizione, ma anche in questo difficile ruolo non ho mai avuto, credo, un approccio demagogico. E questo mi è stato sempre riconosciuto anche da molti di voi. Ho sempre cercato di portare in questo luogo delle critiche costruttive e le nostre proposte, figlie di un'idea alternativa, che non era solo la mia idea personale, ma un'idea condivisa con le persone con cui normalmente, diciamo, mi confronto. Ho vissuto certamente con enorme passione, con coraggio e con idee il mio ruolo in questo consiglio. Confesso che ho imparato tanto, come politico e anche come persona. E mi piacerebbe avere l'opportunità di lasciare anche una mia traccia di cosa significhi lavorare per la comunità facendo politica. Per ragioni di tempo mi limito a citare tre grandi insegnamenti che ho ricevuto. Il primo è che la preparazione e lo studio sono fondamentali, sono l'unico strumento utile per fare il consigliere comunale, per farlo bene. Che avere idee diverse o chi ha idee diverse da me è un avversario e non è mai un nemico. Si vince e si perde in relazione alle proprie battaglie, ok? Ma vale sempre la pena farle, perché la forza delle idee, a mio modo di vedere, non perde mai. Io, come dicevo, sono stato 5 anni alla maggioranza, e tra l'altro in quei 5 anni, solo 2 anni, anche se in realtà sembrerebbe diverso, solo 2 anni ho svolto un ruolo, diciamo, amministrativo di primo piano, ho fatto l'assessore. Ma nonostante ciò, credo di mi si permetta di dire che molte delle battaglie che ho fatto mi sono riconosciute, cioè sono rimaste su di me come un timbro indelebile. La metrotranvia, non che siano idee mie, sia chiaro, parlo delle battaglie, cioè la forza di portarle avanti con convinzione. La metrotranvia, il tema del rischio dell'esondazione con le famose griglie del Garboger, il progetto rinviato Amianto Free, il progetto viabilistico su Villaggio dei Fiori e con gli accordi di competitività, la società unica Brianzola per la gestione dei rifiuti, col tema della fusione BEA, AEB e CEM. Io peraltro non arrivo direttamente dall'impegno politico, nel senso che non sono arrivato in questo consiglio comunale facendo già politica, ci sono arrivato perché sono stato un precoce 25enne impegnato con importanti responsabilità nel mondo del volontariato locale, quindi non solo come volontario, ma prendendomi la responsabilità di portare avanti progetti anche innovativi. Fatto sta che nel 2007 sono stato insignito del più importante premio